Si può essere immobiliaristi buoni, lontani anni luce dalle speculazioni e dalle discriminazioni? Nella periferia nord di Torino sono convinti di sì. Qui un gruppo di persone, riunite sotto l'insegna di Fondazione di Comunità Porta Palazzo, vuole creare il primo Community Land Trust italiano, ossia un modello di proprietà immobiliare che vuole acquisire un palazzo fatiscente in Corso Giulio Cesare, rimetterlo in sesto, rivendere gli appartamenti a prezzi sostenibili anche per famiglie poco abbienti, tenendosi però la proprietà. Così scriveva la Repubblica Torino il 29 aprile. E ancor prima, su Torino Oggi del 10 aprile, si poteva leggere: diritto alla casa, a Torino nasce il primo Community Land Trust, un progetto per il bene comune. Se in Italia si tratta di una novità, nessuna politica abitativa cosiddetta progressista in Occidente è completa oggi senza far menzione dei Community Land Trust. Sono diventati un argomento caldo nel nord del mondo, specialmente nell'odierna crisi di alloggi a prezzi accessibili. Si tratta sostanzialmente di un dispositivo giuridico pienamente interno al neoliberismo, che viene spacciato come contrasto alle tensioni inflattive relative ai valori fondiari e immobiliari in quartieri a basso reddito, facendo quindi dell'abitare dei poveri un bene comune e cercando di cooptare gli abitanti a collaborare alla governance della città. Lo ha spiegato bene il vicepresidente della Fondazione di Comunità Porta Palazzo, Karl Kremer, dicendo che quello che viene messo in campo è indirizzato al bene comune e non a un processo speculativo. L'obiettivo è di vendere gli appartamenti a famiglie che non riescono ad accedere economicamente a una casa. In realtà, se il primo CLT è stato promosso negli Stati Uniti all'interno di pezzi del movimento per i diritti civili alla fine degli anni 60, molto rapidamente i Community Land Trust hanno iniziato ad emergere come funghi nelle città, come strumento proprio di governo e governance immobiliare. Il Community Land Trust è stato recepito negli Stati Uniti dall'Housing and Community Development Act nel 92 e si è poi diffuso nel Regno Unito, dove l'analoga tradizione di common law ne ha favorito il riconoscimento. Se da qualche decennio città del sud in Kenya oppure le baraccopoli di Porto Rico, le favelas di Rio in Birmania vedono il potere pubblico avviare progetti di Community Land Trust, il modello ha iniziato a incontrare un interesse crescente anche nelle città del nord, dove viene spacciato dagli attori della governance urbana come uno strumento per ostacolare la speculazione. Il CLT si è diffuso in sistemi di civil law in Europa, ad esempio in Belgio, dove ne esistono diversi nella regione di Bruxelles e altri a Ghent, e in Francia, dove uno strumento simile, l'Organisme Foncier Solidaire, è stato incluso nel codice di urbanistica del 2014. In altri paesi europei, come Austria e Germania, si realizzano da tempo politiche affini. Il comune di Chieri, afferente alla città metropolitana di Torino, era fino ad oggi il solo comune in Italia ad avere disciplinato il Community Land Trust. In particolare l'articolo 3 del regolamento dei beni comuni adottato dal comune definisce i Community Land Trust come trasferimenti di proprietà vincolati al perseguimento permanente di scopi legati all'interesse di una comunità di riferimento e amministrata nell'interesse della medesima in modo aperto e partecipato. Si parla di beni comuni, si parla di comunità, si parla di partecipazione e di inclusione, ma in realtà chiariamo subito che non si tratta di un istituto che attacca in alcun modo la proprietà. Al contrario, si tratta di una nuova frontiera di rendita per il sistema di produzione capitalistico urbano, in cui da un punto di vista teorico-concettuale si applicano i principi del cosiddetto mercato sociale. Questo modello, infatti, che viene propagandato dai promotori come modo radicale per garantire il controllo del terreno e delle abitazioni da parte di comunità povere, contrastando speculazione e gentrificazione, in realtà è una strategia finanziaria di disgiunzione tra valore fondiario e valore immobiliare che interessa molto i protagonisti della finanza e del mattone e altri attori della governance urbana per attuare investimenti che siano economicamente fruttuosi. Dunque, sotto al valore morale di cui costoro si autopromuovono detentori, si cela nient'altro che il vile valore economico. Proprietà privata, rendita plus valore sono concetti pienamente integrati al Community Land Trust e sono concetti pienamente integrati ai beni comuni che si vogliono estendere anche all'abitare. Torino, città dei beni comuni e della partecipazione attiva dei solerti cittadini, quelli meritevoli. Torino, città di sfratti e sgomberi e della cacciata degli indesiderabili, che vengono sfollati quotidianamente, spesso extra legem, come nel caso di Corso Vigevano a poche centinaia di metri da qui, dove le persone vengono buttate in strada con le minacce e con la violenza, senza nemmeno dover passare per un'ordinanza di sfratto. Per capire meglio che cosa sta succedendo in Corso Giulio Cesare 34 e inquadrare questo ennesimo dispositivo di guerra ai poveri, che prima veniva chiamato semplicemente riqualificazione, oggi viene chiamato bene comune e coprogettazione, abbiamo ospite in regia Francesco Migliaccio, attento osservatore delle trasformazioni urbane in Aurora e Porta Palazzo, con cui abbiamo già fatto un corposo approfondimento di critica ai beni comuni in quanto riaffermazione della proprietà, una proprietà che viene messa a valore grazie a un'articolata rete di potere pubblico-privato fatta dai soliti noti: fondazioni bancarie, industria del terzo settore, immobiliaristi, imprenditoria e partiti politici. Partiamo proprio da qui. Il Community Land Trust è promosso dalla Fondazione di Comunità di Porta Palazzo, che qualche anno fa è stata costituita da una cordata di enti e associazioni tramite un finanziamento della Compagnia di San Paolo. Puoi tracciare una breve storia delle origini della Fondazione di Comunità, che nelle stesse parole di un manager di San Paolo si pone in continuità con The Gate di Hilda Curti, e raccontarci qual è il suo ruolo nella governance di Torino Nord, dal Giardino Pellegrino a Tonight, arrivando ai beni comuni?
Era il 2019 quando nacque la Fondazione di Comunità di Porta Palazzo, un anno importante, triste e drammatico anche per molte persone del quartiere lungo la Dora, no? Ci ricordiamo, 2019 fu la delibera di sgombero degli stracivendoli del Balloon. Dopo una resistenza di mesi furono mandati via con la forza, la violenza, le multe, dei muri veri e propri costruiti in quartiere, ma è anche l'anno dello sgombero dell'asilo, un anno dove la violenza dell'allontanamento si è insomma manifestata, ed è in quest'anno che è nata la Fondazione Comunità di Porta Palazzo. Chi l'ha fondata? Diverse entità del quartiere si erano associate. Menziono per esempio il Comitato Oltredora, un comitato di cittadini benevolenti nato pochi mesi prima per difendere gli stracivendoli. Raccolsero delle firme da presentare in comune per sostenere la permanenza degli stracivendoli San Pietro in Vincoli, Canale Molassi, ma durante gli sgomberi avevano già stretto un accordo con Compagnia di San Paolo per la costituzione della fondazione. E poi, fuori di palazzo, una associazione di professionisti, architetti, avvocati che vivono in un palazzo del quartiere in via Noè, ma anche la Casa Arcobaleno, Circolo Arci Gay, si riunirono per costituire la Fondazione di Comunità di Porta Palazzo. In realtà il suggerimento venne dall'alto, venne la Compagnia di San Paolo che propose la costituzione di questo nuovo organo. La Compagnia di San Paolo donò allora, nell'ottobre 2019, 40.000 euro per la neonata fondazione, ma noi sappiamo che ogni anno la compagnia devolve finanziamenti, basta leggersi i bandi. Io per esempio per prepararmi oggi ho ritrovato il bando il 2021, Fondazione di Comunità ha ricevuto 65.000 euro da Compagnia di San Paolo, questi fondi solo a sostegno dell'esistenza della fondazione. Che cos'era la fondazione? Che cos'è la fondazione? È un ente di governance della riqualificazione in quartiere, intende acquisire capitali privati e pubblici per investirli sul territorio, è un nuovo strumento, un nuovo organo. Diceva un program manager di Compagnia di San Paolo in un'intervista che feci all'epoca: è un ente di governance e anche un intermediario filantropico, colleziona fondi per investirli sulla riqualificazione del quartiere Porta Palazzo, ma vedremo anche Aurora. Diceva il program manager che la storia di The Gate, l'ente di governance della riqualificazione di inizio secolo, era al suo termine. The Gate aveva fatto la storia, non era più più utile, c'era bisogno di una nuova entità, questa nuova entità era proprio la Fondazione di Comunità di Porta Palazzo. Questo mi permette, per chiudere un po' la storia sulla Fondazione di Comunità che oggi propone questo Community Land Trust, mi permette di menzionare una contraddizione alla quale non hanno mai risposto. Era proprio di Gate, ente di governance territoriale fondato a sua volta dalla Compagnia di San Paolo, aver creato gli strumenti per il futuro sgombero degli stracivendoli. Era stato di Gate a creare l'associazione Vivi Balloon, che governava e in qualche modo chiudeva gli stracivendoli all'interno di una cornice istituzionale utile poi allo spostamento in via Carcano. Bene, se il Comitato Oltredora, la neonata Fondazione di Comunità dunque, contestavano lo sgombero, com'è possibile che poi accedessero a fondi fossero in qualche modo generati dalla Fondazione Bancaria Compagnia di San Paolo, che aveva creato gli strumenti per quel fenomeno che stavano contestando? Ecco, come fare a contestare lo sgombero di stracivendoli e dunque, per forza di cose, Compagnia di San Paolo e al contempo tenerne i finanziamenti? Ecco, lo possono fare perché cancellano la storia, perché non si ricordano più o obliterano il passato. Ecco che quindi fare la storia della Fondazione di Comunità, farne la genealogia, significa ricordare il passato e quindi dare, come dire, radice alla critica. Cosa hanno fatto in questi anni? Così vado più spedito. Hanno partecipato a diversi progetti europei, per esempio hanno ottenuto finanziamenti da Tonight, sia come capofila di un progetto sul giardino Pellegrino, sia partecipando in maniera indiretta a altri due progetti di Tonight, ma hanno anche ricevuto finanziamenti fissi, fuori bando, dallo stesso Tonight. Ricordiamo che Tonight è un progetto di sicurezza urbana lungo la Dora, voluto da entità legate all'Unione Europea, ma hanno anche aperto, riaperto il giardino di fronte al Sermig, il giardino per il quale hanno ottenuto i finanziamenti di Tonight. Come l'hanno aperto? Avevano bisogno di 15.000 euro, la metà li ha forniti chi? Compagnia di San Paolo, l'altra metà i cittadini tramite crowdfunding. Abbiamo parlato di questo giardino nello scorso approfondimento sui beni comuni, un giardino che un tempo non aveva il cancello, era aperto, era disponibile, era un'area verde urbana, poi cancellata, ma no, chiusa da cancello, affidata a un'entità privata che innalzava una mongolfiera, entità privata poi fallita, lasciato vuoto, e infine arriva la Fondazione di Comunità che con grande benevolenza la riapre al quartiere grazie ai fondi di Compagnia di San Paolo, e dovremmo anche ringraziarla per il fatto di aprire il giardino, aprire il cancello ogni mattina, ma quello era un cancello che non esisteva neanche, era un'area aperta a chiunque, e quindi anche in questo caso fare la storia ci dimostra che cos'è la Fondazione di Comunità di Porta Palazzo.
Qualcuno potrebbe pensare che in fondo il giardino Pellegrino è solo un giardino, che i beni comuni riguardano principalmente aree verdi e dunque che sarà mai una piccola recinzione nel mare magnum della città. E invece spesso da questi dettagli che si evincono progetti più diabolici di cui il bene comunismo è di fatto portatore. Il Community Land Trust che la Fondazione di Comunità Porta Palazzo intende realizzare in Corso Giulio Cesare 34 ha infatti per vocazione quella di realizzare una dissociazione tra il terreno che viene acquisito e l'edificio. La Fondazione acquista la proprietà del terreno mobilitando finanziamenti, si parla di mutui, di fondi di sostenitori, di finanziamenti a fondo perduto da parte evidentemente di banche e enti filantropici, per l'ammontare di 520.000 euro. Per la ristrutturazione, che naturalmente verrà affidata a terzi, si parla invece di 1.300.000 euro, che verranno ottenuti anche qui tramite mutui, finanziamenti privati e forse anche pubblici, e anche bonus edilizi. Le famiglie e i singoli coinvolti da parte loro mobiliterebbero i propri risparmi per acquistare i diritti di superficie dalla Fondazione. Si tratta di un istituto di diritto privato, quindi quello del Community Land Trust, in cui si interviene direttamente nel campo dell'immobiliare e quindi delle politiche abitative. È interessante notare che gli studiosi del diritto oggi si interrogano proprio su questa disintegrazione della proprietà, perché i diritti di proprietà sono diventati un complesso di diritti il cui oggetto è spesso costituito da cose smaterializzate o da prerogative. In Francia il dibattito fa riferimento all'evoluzione intrinseca del capitalismo, il cui bisogno di proteggere valore e sfruttare nuove utilities ha continuato a crescere, portando un'estensione e una frammentazione della proprietà, per soddisfare gli interessi dell'economia di mercato. La proprietà della terra è centrale nella logica capitalistica e la dissociazione suolo-fabbricato rappresenta una nuova frontiera. Vorrei chiederti di quale immobile si tratta e dove si trova, chi sono gli attori proprietari e quali finanziamenti verranno mobilitati in questo acquisto dell'immobile, quali sono le caratteristiche del progetto, a chi viene rivolto e secondo quali criteri, come viene descritto il suo meccanismo di funzionamento a breve e lungo termine e anche come si lega al regolamento sui beni comuni.
Siamo in Corso Giulio Cesare 34, di fronte ai giardini Maria Teresa di Calcutta. C'è un palazzo intero con un'unica proprietà, vuoto da anni. Ricostruiremo la storia di questo palazzo in futuro. Per ora ci basti questo, un palazzo vuoto, attualmente di 13 appartamenti, 917 metri quadri, tre negozi al piano terra chiusi e le cantine. Questo palazzo è stato acquistato, è in corso l'acquisto di questo palazzo da parte della Fondazione di Comunità di Porta Palazzo. Devono raccogliere 474.000 euro, diciamo 500.000 euro, in parte li hanno già versati, hanno già versato 175.000 euro per fermare la proprietà. Gran parte di questi fondi provengono dalla Compagnia di San Paolo, non sappiamo se dalle precedenti donazioni annuali di compagnia o da ulteriori donazioni, ma pubblicamente la Fondazione Comunità afferma che i soldi vengono da Compagnia di San Paolo e poi c'è bisogno di coprire quello che manca e lo si fa attraverso la donazione di cittadini, persone interessate. Si richiede dai cittadini di versare quote da 5.000 euro l'una. Attenzione, si promette di restituire questi 5.000 euro o 10.000 o 15.000 a seconda della donazione nel giro di 2 anni, garantendo il 2% di interessi annuali al donatore. Questo secondo me è un dato interessante. Inoltre, come dicevi, si prospetta la ristrutturazione da 1.400.000 euro. Ecco, la proprietà, quindi, possiamo immaginare, è un intero palazzo gestito, controllato da una fondazione. Attualmente la Fondazione Comunità Porta Palazzo, che crea un'altra fondazione, la Fondazione Community Land Trust, che controlla il palazzo. A questo punto, ancora prima...
Controlla il suolo, nel senso detiene la proprietà del suolo, poi sul controllo proprio gestionale del palazzo forse...
Sì, nel senso che al momento lo controlla interamente, poi inizierà a vendere i diritti di superficie, cioè continuerà a controllare il suolo, ma venderà a famiglie selezionate il diritto di superficie di ogni appartamento. Venderà a questo punto, dopo la ristrutturazione, 16 alloggi, cioè ora sono a 13, diventeranno 16 e saranno venduti a famiglie selezionate dal trust. Quali sono i criteri di selezione? Cioè quali saranno le famiglie che potranno avere la possibilità di acquistare i diritti di superficie su ogni singolo appartamento? Devono essere famiglie che abitano nel quartiere in situazioni inadeguate, cito dai materiali della fondazione. Devono essere famiglie monoreddito con un reddito fra i 1.300 e 1.500 euro al mese, non devono avere una casa di proprietà in Italia, devono aderire al progetto, devono avere garanzie sociali del territorio, qualcuno del territorio che garantisca per loro, e non hanno reti familiari che possono fornire loro garanzie. Cosa devono fare quindi queste famiglie? Devono accedere a un mutuo per poter pagare il diritto di superficie dell'appartamento e pagare di conseguenza ogni mese una quota pari, dicono, a un terzo del reddito previsto, quindi parliamo di 500 euro, che vanno a coprire il mutuo, le spese di riscaldamento e una quota fissa che va al trust, quindi un canone sul diritto di superficie. Questo dovrebbe consentire quindi la disponibilità di avere una casa, di controllare un appartamento privato da parte di chi normalmente non può accedere al mercato privato.
Ma ti volevo chiedere, questi mutui sono a tasso di mercato o ci sono dei sussidi che vanno a queste famiglie per sostenere l'impatto del mutuo?
Ma diciamo che alcune informazioni sono ancora piuttosto opache, perché non, appunto, ci sono stati alcuni incontri pubblici, decisamente pochi, e finora questo progetto è stato molto sotto traccia, però sicuramente determinate cose si chiariranno in itinere. Quello che è chiaro è che all'estero, dove questo progetto è stato implementato, ci sono dei sussidi sicuramente statali o comunque pubblico-privati, nel senso, per esempio, in Francia le famiglie accedono a mutui i cui tassi sono tenuti fissi dalla Cassa di Depositi e Prestiti, per esempio, quindi una panoplia di attori che contribuiscono a quello che stavi dicendo.
Ora, la questione interessante è questa. Loro sostengono che mantenere il controllo proprietà fondiaria abbatte il prezzo di acquisto dell'appartamento, quello che abbiamo chiamato il diritto di superficie. Quindi, grazie a questa operazione, le famiglie possono accedere, attraverso mutui, a appartamenti a prezzo calmierato. Quelle famiglie che non potrebbero avere accesso al mercato della casa, grazie al Community Land Trust, possono farlo. Come funziona questo meccanismo? Una famiglia che accede al mutuo e compra il diritto di proprietà di un appartamento può rivendere il suo appartamento, lo può rivendere però soltanto allo stesso Community Land Trust, al CLT. Il CLT ricompra l'appartamento a un prezzo adeguato all'inflazione, consentendo alla famiglia che vende soltanto una parte dei profitti dovuti al plusvalore immobiliare acquisito dall'appartamento. Ci tengo a precisare che tutto il sistema funziona sull'idea che i valori immobiliari del quartiere crescano, altrimenti il sistema non funziona. Quindi, poiché il quartiere ha aumentato i valori immobiliari, la famiglia che rivende al trust rivende a un prezzo maggiorato, però contenuto del 25%, affinché la fondazione, cioè il trust, possa rivendere a un'altra famiglia, una famiglia B, a un prezzo ulteriormente maggiore rispetto alla quota del riacquisto. Quindi quello che sostengono i promotori di questa iniziativa è la teoria seguente: grazie a un finanziamento pubblico-privato, in questo caso Compagnia di San Paolo, noi compriamo una proprietà, una proprietà all'interno di un'area in cui i valori immobiliari aumentano, anziché fare mero profitto capitalistico, utilizziamo il plusvalore per rifinanziare, rimetterlo in un mercato che permetta alle persone di accedere a una casa in modo calmierato, e per investire parte di questo profitto, ne parleremo fra poco, anche nella riqualificazione del quartiere attorno, così che si possono ulteriormente aumentare i valori immobiliari. Insomma, il mantra è il seguente: il capitalismo crea plusvalore, noi possiamo controllare plusvalore come fondazione di scopo. La fondazione di scopo ha quello di tenere relativamente bassi i prezzi del mattone, dell'immobile in questione, e questo ci permette di garantire un'accessibilità sociale della casa. È uno strumento interno al plusvalore capitalistico e all'innalzamento dei valori immobiliari del quartiere.
E anche i processi, appunto, di riqualificazione di cui già accennavi. Quindi queste dichiarazioni in cui questo strumento sarebbe appunto uno strumento di contrasto alla speculazione e alla gentrificazione si rivela, come dire, in tutta la sua falsità. Ma ritorniamo sulla proprietà dissociata e in che modo rappresenta una nuova forma di fatto di estrazione di valore, una nuova frontiera del capitalismo urbano a Torino, e che si estenderà, se questo progetto prenderà piede, probabilmente in altre città anche. In un contesto di prezzi fondiari elevati e competizione per la terra, la dissociazione suolo-fabbricato infatti è stata inserita nell'agenda di diversi attori dello sviluppo urbano, che siano i promotori statali, che hanno appunto la convinzione che i terreni sviluppati oggi sono quelli che saranno sviluppati in futuro, e quindi implementano questa visione circolare che tu ben descrivevi, che porta con sé la necessità di mantenere i terreni sviluppati, mantenere, come dire, la proprietà dei terreni sviluppati e trasferirne l'uso attraverso contratti di locazione separati. Più in generale, queste considerazioni rientrano nella volontà di perpetuare l'investimento e catturare il valore creato, e questo è stato ben descritto. D'altra parte, si assiste alla creazione di questi trust che sono finalizzati a detenere terreni per la produzione di alloggi semi proprietari, e questo all'estero ha portato, per esempio, alla proliferazione di società immobiliari interessate proprio al profitto generato dalla disaggregazione. Riguardo al progetto specifico in corso Giulio, ci sono varie vari ordini di questioni, tra cui in primis ad esempio anche la vendita, ne parlavamo prima, del sogno della proprietà immobiliare, no? Quindi il fatto di cooptare le persone in questo progetto vendendo questo sogno del mattone. L'altra questione è il fatto che il prezzo di questi appartamenti dovrebbe essere limitato durante le rivendite, ma al contempo, come ben dicevi, si parla di percentuale di rialzo e di rendita per tutta la filiera, principalmente a vantaggio della fondazione proprietaria, che riceve questo canone mensile dei proprietari. E poi, se si sostiene sulla carta che l'aumento del prezzo delle abitazioni sarebbe contenuto dal dispositivo, tutto da verificare e tutto assolutamente opaco, e comunque ci sarà un incremento dei prezzi, come detto, non viene detto niente rispetto alla proprietà del terreno e alla sua valutazione in termini monetari. Nei Paesi Baschi, ad esempio, il Community Land Trust, dai suoi stessi promotori, è stato descritto come un formidabile strumento di speculazione fondiaria, perché innesca dei processi anche di competizione tra fondazioni, enti variegati che si costituiscono in community land trust proprio per l'acquisizione dei terreni. Quindi questa disgiunzione favorisce ulteriori processi speculativi.
È interessante perché loro hanno fatto una presentazione di questo progetto all'Urban Lab di Torino. Ci tenevo a dirlo perché è un elemento, l'Urban Lab, su cui dovremmo fare più attenzione anche in relazione a quello che sarà l'evoluzione del piano regolatore in città. E hanno affermato, la presidente e il vicepresidente della Fondazione Comunità di Porta Palazzo hanno affermato un diritto, che non è il diritto all'abitare, ma il diritto alla proprietà privata della casa, come se ogni persona a questo mondo avesse il diritto alla proprietà privata. Quello che insomma per me è interessante è il ragionamento seguente. Stiamo parlando di uno strumento perfettamente neoliberale. All'interno di una estrazione di valore, lo stesso capitalismo attuale presenta delle soluzioni per calmierare, come dire, o per lenire, per calmierare i prezzi e per lenire i traumi prodotti da questa estrazione di valore. La soluzione è il capitalismo stesso. Se fossero dei cinici, dei neoliberisti convinti e dicessero il sistema migliore, il mondo migliore in cui siamo è questo e noi operiamo all'interno di queste regole, sarebbero in qualche modo più onesti con loro stessi. Qual è uno dei problemi, secondo me, di questa operazione? Che paiono come filantropi, si fanno portavoce di linguaggi che, come dire, che parassitano dai movimenti per la casa, parlano di lotte per la casa. Ovviamente non c'è nulla di tutto questo nella loro operazione, è un'operazione di classi dirigenti borghesi che ritengono di essere benevolenti e di portare un beneficio ai poveri ben selezionati da loro, no? Questo secondo me è un aspetto interessante del loro discorso. Aggiungo un'altra questione: non si fanno solo promotori di un processo di controllo del valore della casa per le famiglie bisognose, quindi non fanno solo un discorso legato al valore immobiliare accessibile ai poveri, si pongono anche come attori della riqualificazione. Loro affermano che parte del valore estratto da questo CLT vada reinvestito nella riqualificazione, ovvero in progetti che possono migliorare il quartiere circostante. Per questo si dotano proprio di strumenti di governance, per esempio si doteranno di un'assemblea a che potrà essere partecipata da ogni cittadino del quartiere. Inoltre si doteranno di un consiglio di amministrazione, come fondazione, il Community Land Trust, un consiglio di amministrazione tripartito. Chi siederà in questo consiglio di amministrazione? Rappresentanti degli acquirenti del palazzo, acquirenti dei diritti di superficie. Rappresentanti degli stakeholders pubblici, portatori di interessi, non uso il loro linguaggio, quindi possiamo pensare al comune, magari alla stessa fondazione Compagnia di San Paolo, e poi una terza parte dell'assemblea dei cittadini. In questo CDA e in questa assemblea si decide come investire i soldi ottenuti da questa estrazione di valore per creare delle migliorie nel quartiere. La fondazione, ci ricordiamo, la Fondazione di Comunità e anche questa nuova fondazione Community Land Trust sono degli strumenti per gestire i processi di rigenerazione urbana.
Sì, forse uno degli aspetti più perversi di questo progetto è proprio quello di cooptare gli abitanti del quartiere, come dicevamo prima, poveri, ma non troppo poveri, perché in effetti i criteri sono fortemente escludenti già alla base, però in questi processi di ulteriore espulsione degli indesiderabili, dei non valorizzabili dalla città. E visto che abbiamo pochissimo tempo a disposizione, ti chiederei un commento su uno degli attori che abbiamo un po' tralasciato in questa chiacchierata, che è il comune, perché tutto questo va a inserirsi anche in una situazione torinese in cui le politiche abitative sono del tutto inesistenti e in cui si implementano invece tutta una serie di dispositivi per favorire l'housing sociale e modalità estrattive di valore anche da parte del comune nel campo dell'abitare, e il Community Land Trust non fa altro che contribuire a questa logica.
È una domanda che mi riporta indietro di un anno, all'11 agosto 2023, a una dichiarazione di Jacopo Rosatelli, assessore alle politiche sociali di questa città. Un'introduzione prima di citare quello che dice Rosatelli l'estate scorsa. Noi parliamo di Compagnia di San Paolo, abbiamo già definito il processo di, come dire, accumulazione di capitale finanziario da parte di Compagnia di San Paolo. Ricordiamo anche qual è il ruolo di Compagnia di San Paolo in città. Spostiamoci un attimo al Lingotto. Compagnia di San Paolo ha di fatto gestito il processo di sgombero dell'ex MOI, no? Con il progetto di sgombero dolce. Ecco, l'11 agosto 2023 Rosatelli affermava che per noi il modello da seguire è quello dell'ex MOI, 350 migranti ricollocati. È stata una grande operazione interistituzionale che ha messo al centro le persone. Queste operazioni di Compagnia di San Paolo, volte a creare un capitalismo dolce, un'estrazione immobiliare ridistribuita fra i poveri e anche creare sgomberi dolci, queste politiche di Compagnia di San Paolo sono intercettate, interpretate da quello che chiamavamo l'altra volta un blocco di potere, che ha al suo centro dei riferimenti politici precisi, come il partito Sinistra Ecologista, che sostiene l'attuale giunta, che esprime l'assessore alle politiche sociali, come tutte le realtà politicamente vicine alla fondazione di comunità di Porta Palazzo. Pensiamo per esempio a Comunet Officine Corsare, il riferimento non è casuale. Rocco Albanese, giurista di Comunet Officine Corsare, ha scritto il regolamento dei beni comuni e ha scritto anche la proposta Vuoti a rendere, una proposta sostenuta dalla Sinistra Ecologista, volta di nuovo a intervenire su il sul mercato immobiliare e sulla mancanza di case per le persone povere. Quindi stiamo parlando di operazioni che fra loro connettono una classe dirigente che è ben definita. Una classe dirigente che crede di potersi accreditare di fronte al suo elettorato come una classe capace di migliorare le condizioni dei poveri, calmierare il mercato. Ma questi poveri, l'abbiamo visto anche nei criteri, sono selezionati, definiti, educati da questa classe dirigente. Non esiste alcuna autonomia, non esiste alcuna indipendenza. Poi quando fanno gli intellettuali parlano di empowerment. Sono sostanzialmente persone soggette alla benevolenza, all'ingegneria sociale di questi soggetti.
Sì, e appunto poi non si tratta esattamente di poveri, quando si tratta di famiglie con un reddito, va bene, monoreddito, ma dai 1.300 euro in su, vuol dire che c'è tutta una fetta di popolazione che viene semplicemente tagliata fuori dal principio.
Io ne approfitto per fare una domanda, così una speculazione, ideale. Immaginiamo una persona che lavora da facchino, si spacca la schiena a GLS di Settimo, a FedEx TNT in Grugliasco, che magari ha la possibilità con gli straordinari di arrivare a 1.300 euro, avendo una vita tremenda e da sfruttato, e riesce a cedere alla regalia del Community Land Trust e aprire un mutuo per accedere all'appartamento. Ecco, poiché il suo contratto può essere in qualche modo fermato, cancellato in ogni momento, perde il lavoro questa persona. Ha già pagato diversi mesi di mutuo, perde il lavoro, magari è già nella casa del Community Land Trust, non può più pagare quei 500 euro al mese. Cosa fa?
Questa è assolutamente una domanda da rigirare alla Fondazione di Comunità di Porta Palazzo, assolutamente. E l'unico dubbio che mi viene è che magari questo monoreddito che è necessario per poter accedere all'acquisto debba provenire invece da un contratto a tempo indeterminato, perché quando poi si mettono questo tipo di paletti, che ovviamente vogliono negli obiettivi dichiarati provare a combattere la gentrificazione, sembra che in realtà a me così a sentire parlare di questo progetto, mi sembra che ci siano due grandi obiettivi che probabilmente non sono dichiarati ma che sono diretta conseguenza, che uno è l'allontanamento dei poveri, cioè tutte quelle persone che normalmente, diciamo, nei tutti i piani di edilizia popolare erano le prime persone interessate dal bisogno di un tetto sulla testa, cioè quelle che un reddito non ce l'hanno, quelle che sono in una situazione appunto tra un lavoro e l'altro, e quindi queste sono veramente escluse completamente da quella che ormai è una zona che non prevede più questo tipo di indesiderabili, proprio perché sta crescendo dal punto di vista economico. E a maggior ragione nel momento in cui uno ha interesse fondiario su quel territorio, ha ancora più interesse a non avere assolutamente questo tipo di persone indesiderabili intorno a sé, perché abbassano invece il valore. E poi un'altra grande esclusione proprio dal campo dell'immaginario del possibile mi sembra quella della possibilità di occupare, no? Abbiamo di fronte a noi un immobile vuoto da tantissimi anni, tutti quei costi che vengono messi in agenda e che sono supportati principalmente da, ovviamente, una fondazione bancaria che ha questa possibilità economica, e da tutta una cordata di attori che negli anni tutto quello che ha fatto è stato vincere bandi e accumulare fondi da 60.000 euro a volta, no? Ti danno quell'impressione che è esattamente come prendersi cura di un giardino, ci sia bisogno di mila euro, quando ecco normalmente, storicamente, c'è bisogno anche solo di organizzazione.
I proponenti di Vuoti a Rendere, che abbiamo, cui abbiamo fatto riferimento poco fa, per accreditarsi di fronte alle classi dirigenti neoliberali della città, dicono: la nostra soluzione va a limitare la possibilità delle occupazioni, perché noi risolviamo il problema, quindi non dovete più avere a che fare con le pratiche di lotta. E in merito a quello che dicevi anche tu, Lisa, in effetti i criteri riguardano le garanzie sociali delle persone, diciamo, prima, che devono aderire al progetto. Ora, si faceva un riferimento a una parola centrale, secondo me, in queste politiche, che sono i meritevoli. Ci devono essere delle persone che possono meritarsi l'aiuto dei benevolenti, dei percettori di finanziamenti dalle fondazioni bancarie. Questa divisione fra i sommersi e i salvati, fra chi se lo merita e chi no, è proprio il principio che ha permesso, per esempio, dallo stesso blocco sociale, dallo stesso blocco di potere, di sgomberare le persone da Lungostura Lazio, dividendo fra chi si meritava di entrare nel progetto e chi no. Ma è lo stesso criterio che ha permesso di sgomberare Alex Moi, dividendo fra chi meritava di entrare nei progetti di Compagnia di San Paolo e i diseredati che invece non meritavano questo.
Ecco, questa questione è assolutamente centrale, così come quella che citavi tu, Lisa, sulle occupazioni, e mi sembra proprio importante sottolineare come questo dispositivo bene comunista sia un diretto attacco a queste pratiche. A Torino Nord lo sappiamo che le case ATC sono state occupate in massa, e da questo punto di vista lor signori sono piuttosto preoccupati, tanto da aver investito anche ingenti finanziamenti proprio per sistemi di videosorveglianza all'interno delle case popolari. E l'invito è quello di seguire da vicino questo progetto, perché non sarà un progetto isolato, ma come dicevamo è un progetto pioniere, e quindi forse siamo ancora in tempo per cercare di mettere un po' i bastoni tra le ruote a questa grande filantropia capitalistica. E l'altra cosa è che, appunto, sappiamo benissimo come le scritte sulle case abbassino i valori degli immobili, così come le fioriere rovesciate abbassano i valori di profitto dei ristorantini che adesso sorgono lungo la Dora.